Sì, pronto.
Pronto?
Sì, eccoci qua, buongiorno. Allora, come va?
Insomma, come va?
Allora,
splendidamente non si può dire, direi. Comunque.
Allora, diciamo che volevamo insomma comunque fare questo lunedì un aggiornamento col coordinamento cittadino sanità per due aspetti: uno, perché oggi pomeriggio c'è l'assemblea come al solito; due, perché comunque ci sono state diverse iniziative che volevamo un po' raccontare, e poi cioè c'è una novità sull'internalizzazione dei lavoratori dei precari del Policlinico, che ci direi te.
Sì, intanto c'è questa riunione, assemblea del coordinamento, che per la prima volta si ritiene in forma non virtuale, quindi fisica, o meglio in forma ibrida, perché l'appuntamento è oggi alle 5, alle 17, al cortile dell'occupazione di Viale delle Province 198, quindi la riunione si fa lì, però ci stiamo attrezzando per farla seguire ed anche intervenire diciamo anche da chi si collegasse al link che sta sulla pagina Facebook del coordinamento, o anche in quella del sito che è ospitato sul sito del CRU, quindi quello è una cosa possibile. Dopodiché, non so, vogliamo parlare un po' di queste iniziative che sono state fatte questa settimana.
Sì.
Dunque c'è stata, come sapete, o almeno se non sapete, noi avevamo mandato una mail a tutte quante le ASL di Roma, oltre che ovviamente al Presidente della Regione, Assessore, eccetera. In questa mail chiaramente chiedeva alle ASL capire com'era lo stato dell'arte rispetto al grosso inevaso di prestazioni sanitarie come visite, esami, interventi, eccetera, e come si sarebbero rapportate, e anche soprattutto sulla necessità di compiere una svolta radicale nell'assistenza soprattutto territoriale che la vicenda Covid aveva mostrato tutto il fallimento della politica di privatizzazioni, di tagli, di... E quindi praticamente in seguito a questa lettera mail che abbiamo mandato, dopo abbiamo comunque messo su delle iniziative per portarle fisicamente con volantini, manifesti, eccetera, sotto direttamente le sedi di varie ASL. Siamo andati a portarla sotto il Santa Caterina e l'Arco di Dominici dell'ASL RM2, a Casal Bernocchi, dove c'è la direzione della ASL numero 3, e anche ai Castelli, ad Albano, dove c'è stata la direzione della ASL numero 6, ASL RM6. E in più praticamente l'unica ASL che praticamente ci ha convocato senza avere una, senza iniziativa, eccetera, preventivamente, è stata l'ASL 4, che però è l'ASL comprende Civitavecchia, Bracciano, Manziano, una zona non propriamente di Roma, e con cui abbiamo avuto un incontro con il commissario straordinario e vari funzionari. Insomma, questa è stata un po' l'iniziativa, è stato un primo contatto per ovviamente arrivare sicuramente a una iniziativa grande anche sotto la regione, perché le risposte che ci hanno dato, sui colloqui che abbiamo avuto sia con la 4 sia con la 2, anche se con il distretto del Santa Caterina, sono veramente deludenti. Se volete,
questo che vuol dire deludente, che vuol dire che non c'è nessuna intenzione di riaprire le prestazioni, di riaprire il CUP?
No, non è solo questo. Allora, intanto loro hanno un problema su questi nevasi. Fra l'altro, per esempio, a Santa Caterina, a largo dei Dominici, ci sono file di gente enormi che stanno chiedendo chiaramente le prestazioni. Perché cosa è successo? È successo che praticamente la regione ha mandato a tutti quanti un avviso per cui le prestazioni che erano state prenotate nei mesi precedenti erano comunque sospese, quindi gli appuntamenti sono saltati tutti quanti. E gli unici che si svolgono sono quelli solamente con dove è barrata la priorità in U e B, cioè le prime due categorie di priorità messe sulle ricette. Quelle, diciamo, teoricamente c'è sta un accoglimento di queste richieste. Per tutte quelle che c'erano prima, sostanzialmente, che cosa è successo? Che la Regione ha fatto un lungo elenco di queste prestazioni e poi l'ha rimandate ASL per ASL, secondo, diciamo, le competenze territoriali, le ha rimandate nelle singole ASL, e cercando insomma, questi elenchi enormi, trovando dei criteri che so pure un po' così, sono criteri sul consumo dei farmaci, la questione dell'età, il tipo di patologia, eccetera, per diciamo fare un'ulteriore lista con priorità là dentro sulle cosiddette fragilità, diciamo, secondo questi criteri. E poi queste verranno smaltite, ma non è che c'è sta una cosa dei tempi, eccetera, verranno smaltite attraverso forme per cui si cercherà di aprire gli ambulatori diciamo con orario maggiorato, ma tutto così, diciamo, non è che c'è sta una cosa, una programmazione di qualche tipo. Insomma, questa, diciamo, è la situazione che riguarda diciamo la questione del linevaso, si viaggia, diciamo, praticamente a vista. L'altra questione, diciamo, molto pesante, che fa capire veramente cosa c'è il senso di una provocazione, che intanto ufficialmente la Regione ha dato il via all'autorizzazione di riaprire l'Intramenia, che era stata sospesa diciamo durante diciamo il periodo dell'emergenza Covid. Quindi questo è un passaggio che chiaramente era stato la prima cosa che noi abbiamo detto di non fare, cioè contenuta pure nella mail, cioè non vi azzardate a riaprire quest'altra questione, che in questo momento in cui c'è tutta questa gente che non c'ha un tipo di risposta, per cui si sta già affidando al privato, tu immetti dentro anche le strutture pubbliche un meccanismo di libera attività, insomma di studio privato dentro le diciamo le strutture pubbliche, che serve solo a fare un saltafila, insomma. E invece questa cosa è stata utilizzata ufficialmente dalla Regione e quindi sta per essere applicata, anche se gratuitamente, ovviamente, gradualmente, ma ritorna, insomma, questa storia dell'Intramenia. Questo, diciamo, è l'altro punto che ci hanno detto. E poi c'è stata tutta un'altra serie di questioni. Sostanzialmente la risposta forse più drammatica che c'è è che non esiste alcun piano o alcun segnale di una revisione radicale di quella che è la medicina territoriale. Cioè tutta questa storia, che praticamente non esiste proprio né una regia, una programmazione, un piano dei fabbisogni, eccetera, da parte diciamo da parte delle situazioni di prossimità che sono le ASL. Questa storia praticamente la Regione, cioè indicazioni sia regionali sia nazionali, ma non c'è assolutamente niente, cioè si continua come prima, anzi pure peggio. Cos'è che manca sostanzialmente? Ma voi come sapete che avete
aspetta Peppe, no, aspetta che non ti sentiamo bene, ti sei spostato?
No, qua però sto a dare Bibbia, così se abbiamo problemi questi ultimi giorni di comunicazione.
Bibbia c'è sempre problemi.
C'è sempre problemi.
Allora, ridilla questa cosa.
Dicevo, cioè, la prima cosa che abbiamo chiesto noi è, cioè, fate capire un attimo se avete un piano, un fabbisogno di tutte le richieste e comunque i bisogni sanitari del territorio in cui amministrate, cioè quante prestazioni vi chiedono che non sapete, quante assistenze domiciliari, quante lungodegenze vi mancano, sull'RSA quante richieste ci avete, tutta sta storia qua, insomma, così. Loro, cioè, candidamente ci hanno risposto che per loro questo non è un problema, cioè non è una fine, cioè loro sono erogatori sostanzialmente di prestazioni al pari dei privati, e quindi praticamente, cioè a Santa Caterina non è che ci va solamente il distretto a Santa Caterina, entra dentro questo mercato di forniture di prestazioni sostanzialmente al pari di tutte le altre strutture private su un giro che è più o meno metropolitano, e quindi tu sei un erogatore praticamente dei servizi, ma non ti occupi assolutamente di costruire un'assistenza territoriale di base, cioè, perché questo sarebbe lungo il discorso, ma insomma andrà, prima o dopo andrà affrontato. Cioè, le stesse legislazioni ti dice che i distretti, che più o meno corrispondono ai municipi e che sono già troppo grossi, sostanzialmente sono il motore anche gestionale e di individuazione dei bisogni, di programmazione delle risposte, in una in un ambito comunque con un tipo di collaborazione e cogestione col municipio, quindi l'attività politica, nell'individuazione dei bisogni socio-sanitari, insomma un discorso tutto molto bello, diciamo, a parole, che però non viene assolutamente è assolutamente disatteso. Cioè dentro un quartiere, dentro un rione, dentro un posto del genere, praticamente il distretto dovrebbe costruire praticamente un'indagine monitorata continuamente e applicare, fare uno studio dei bisogni, capire quello che serve e fornirli. Poi chiaramente tutto questo cozza con un principio di aziendalizzazione per cui i servizi te li puoi pure comprare, eccetera. Però tutta questa parte proprio di medicina territoriale, cioè di assistenza territoriale, di indagine, di inchiesta, di tutta sta roba non c'è assolutamente, ma non è tutti i vari organi che devono
loro costituire. Non è neanche lontanamente pensata.
Sì, ma non è proprio applicata, cioè tutti questi organi che ci stanno, che dovrebbero individuare i piani attuativi della sanità territoriale, eccetera, che dovrebbero essere organismi che se devono riunire, manco ci stanno, capito? E soprattutto non c'è alcun tipo di possibilità che questi vengano messi in atto, cioè non c'è nessun segnale in questo, anzi i segnali sono tutto al contrario. Per esempio, nel giro di 4 giorni ci sono stati 2 convegni qui a Roma. Il primo convegno c'è stava Zingaretti, D'Amato, cioè il presidente della regione e l'assessore alla sanità, e chi gestiva questo convegno era il presidente di Confcooperative, nonché presidente dell'OSA, in cui Zingaretti e D'Amato si sono scappellati completamente dicendo sì, il problema è la questione della medicina territoriale, non vi preoccupate, ci pensiamo noi, già abbiamo stanziato i soldi, vi affidiamo a voi queste storie qua dell'assistenza, cioè un appalto di questa cosa a chi? A un privato. Primo convegno di questo, ci sanno pure il tempo in questo momento hanno fatto i convegni decisi da personaggi del genere. Il secondo convegno c'è stato praticamente fatto dalla fondazione quella di D'Alema, non ricordo come si chiama,
Europa
in cui
italiani,
sempre il relatore era sempre sto milanese che è sempre il presidente della Conf, e c'è andato lì a Speranza, il ministro da sanità, il con, anche quello dicendo comunque da una parte il cosiddetto privato sociale delle cooperative, di tutto questo terzo settore, così questo sarà quello che appalterà sostanzialmente la medicina territoriale, perché qualcosa vedrà che faranno, anche perché dovranno utilizzare i soldi che arrivano, e a chi li danno questi soldi? Li danno praticamente a una serie infinita di situazioni private, poi private sociali, privato pure, eccetera, e comunque perdono questa forma di programmazione, di gestione effettivamente pubblica della sanità, dei bisogni, delle individuazioni, cioè diventi un erogatore di cose senza questa medicina che te segala dall'alto, e quindi ti vendo prestazioni. Questo è il concetto pubblico-privato, tanto il pubblico alla fine funziona come il privato perché è un'azienda, cioè questo c'è, e su da queste cose non ci si discosta, quindi questo è il problema che ci si trova di fronte, non so, forse ho sta troppo lungo, però insomma
no, va benissimo. No, mi sembra insomma anche necessario rendere, anche l'altro giorno, insomma, quando è stato sabato sera, Zingaretti stava in televisione lì da Petrolio, ovviamente tutta la gestione del Covid da parte della Regione Lazio ne esce a livello, se paragonata alla Fontana, ne esce insomma in maniera eccellente, per cui è ovvio che sembra che ci sia una gestione positiva della sanità.
No, guarda, una cosa incredibile, cioè questo se n'è andato, cioè non perdo occasione per visitare tutti i centri Covid privati, insomma, no? Da quello di Casar Palocco, ieri ha salutato quello da Columbus, cioè proprio sta storia che è proprio una cosa mediatica, insomma, no? Che ti fa capire che la sanità ormai sarà quella privata, cioè sarà quella appunto del Gemelli, che mentre praticamente via i soldi, se via Columbus viene risanato quel bilancio eccetera, poi ti apre un centro completamente privato nel mezzo di San Basilio, cioè un quartiere ultra popolare, esclusivamente privato, cioè lei tu, cioè mi dici che cosa c'è di cristiano in questo, che te vai a vendere praticamente le prestazioni in una situazione dove la gente non sa dove sbatta la testa, perché i file non ci stanno più e nessuno ti dice come puoi risolvere questa situazione qua.
Questa cosa la vorrei andare a ribadire ancora una volta, cioè nel Lazio la privatizzazione vuol dire città del Vaticano, vuol dire i preti, cioè comunque
non solo, purtroppo
sì,
non solo,
però diciamo che principalmente stiamo parlando dei Gemelli, della Columbus, appunto stiamo parlando di quello
anche da schiera.
Ci sarà tutta una cooperativa sociale, un corporativismo sociale,
la parte da lontano, quando Democrazia Cristiana e Partito Comunista, allora si spartirono praticamente la sanità privata a Roma, perché tutta la generazione dei Spallone, di tutta questa gente qua, no? Che questi avevano purtroppo metà cliniche private per uno, e quindi su quello si è fondata, diciamo, sto di sanità, che ha fatto un disastro e che continua, diciamo, proprio trasversale, ecco. Va bene,
comunque noi continueremo ovviamente a starci sopra, no? Questo per dire che insomma in questi giorni si è visto molto il governatore della Regione Lazio andare in giro e proporre questo modello come vincente, no? In una regione che comunque insomma poi alla fine di tamponi ne sono stati fatti pochi. È ovvio che Roma in qualche maniera, perché poi è Roma al centro, però a Roma perché c'è lo Spallanzani, cioè nessuno ha detto che rispetto a tutto il resto d'Italia Roma c'ha uno dei centri pubblici migliori che riguarda le malattie infettive, che è lo Spallanzani, e quindi è ovvio che a Roma c'è stata l'emergenza, si è potuta anche in qualche maniera forse probabilmente contenere o comunque insomma, calcolando che ci abbiamo avuto i primi due malati Covid a Roma, perché c'è lo Spallanzani, insomma.
Sì, insomma c'è lo Spallanzani, c'è stanno pure, cioè voglio dire, poi insomma comunque in qualche modo sì, sei riuscita pure a contenere, ma pure mandando un tir di 2000 questioni, perché insomma
mandando
il carico, cioè, tutti gli ospedali sono andati in tesa, è chiuso tutto, rispetto a Roma si è trovata completamente impreparata con dei numeri sostanzialmente, diciamo, gestibili, insomma, no?
Ma non c'era neanche bisogno, secondo me, di chiudere, cioè con i famosi corridoi e via dicendo, si poteva, anche perché adesso va a riprendere tutta una sanità, una prevenzione sanitaria che non è stata fatta, e cioè va a riprendere veramente. Senti una cosa, ultima cosa, volevamo insomma la battaglia dell'internalizzazione di lavoratori e lavoratrici del policlinico, diverse volte l'abbiamo raccontata da questi microfoni, ci sono delle novità. Dici tu.
La novità è che praticamente ieri o l'altro, non mi ricordo, cioè è arrivata praticamente alla posta del coordinamento lavoratore clinico una comunicazione per cui, secondo questa comunicazione, mercoledì prossimo nel Consiglio regionale sarà presentata una mozione ad opera di Fratelli d'Italia che sostanzialmente richiede l'internalizzazione del personale della cooperativa OSA, comunque al Policlinico a Tor Vergata. Allora, questo in seguito a che? Proprio in seguito, diciamo, alla, alla lettera, comunque alla, alla, alla mobilitazione, anche diciamo le, l'appello firmato, diciamo, da circa 400 lavoratori e lavoratrici, de, sia dalla cooperativa ma sia pure de, diciamo pure strutturati, che avevano comunque chiesto, dicendo: ma come, ci avete mandato tutti nei reparti Covid, ci avete, sono 20 anni che stiamo qua, dei primi, de noi, diciamo con 40% di stipendio di meno, con tutto, insomma, tutto quello che è, diciamo, insomma, se non ci internalizzate adesso, quando lo fate? Allora, a questo appello chiaramente non ha risposto alcuna forza politica e si presenta praticamente questa mozione. Ora, perché, diciamo, in questi 20 anni, nonostante il diverso colore delle giunte, nonostante diverse, diciamo, nessuna forza politica si è mai presa a briga, diciamo, di comunque farci carico di questa cosa. Adesso questa storia nasce da Fratelli d'Italia. Allora, perché? I motivi sono tanti. Il primo motivo sostanzialmente è che è la classica cosa in cui si presenta una mozione, non viene presentata prima né in commissione né praticamente se vedono quali sono i passaggi, se cerca di trovare comunque un accordo con pure altre forze politiche, insomma, per arrivare da qualche parte, no? Per poterla farla approvare. E quindi è una mozione che sicuramente sarà bocciata, perché la presenta Fratelli d'Italia, quindi è, diciamo, lo scopo qual è? Lo scopo è quello di fare un'operazione politica preelettorale, diciamo, a costo zero, in cui io presento la mozione e faccio firmare, faccio vedere che praticamente tutti i partiti d'opposizione e delle cose così mi voteranno contro, e quindi io faccio la figura e quelli diciamo si dimostreranno i soliti che so, faranno la solita figura di merda, diciamo, del tutto meritata, perché insomma questi l'hanno sempre fatta su queste cose qua, e se riproclamano, diciamo, gli alfieri del precariato, delle esternalizzazioni de tutte queste cose. Quindi questo è diciamo uno dei motivi. Infatti a livello, diciamo, legislativo non c'è alcun tipo di diciamo di possibilità che sta storia comunque passa. Comunque, questo è il primo motivo. Il secondo motivo è proprio quello che dicevo prima, cioè il presidente dell'OSA, che è anche presidente di Conf Cooperative, che va a braccetto con Zingaretti, con D'Amato, con il ministro Speranza, con tutta quanta sta gente, praticamente così, sta preparando questo mega apparto comunque, in cui garantirà a questa cardata di cooperative, che tutto già hanno meno di cooperative, sono imprese, sono multinazionali sostanzialmente, l'apparto, diciamo, sulla gestione dell'assistenza territoriale. È chiaro che da questa cordata stanno fuori altri gruppi economici che invece sostengono, diciamo, altre, e quindi praticamente se gli posso mettere, i Fratelli d'Italia possono mettere un bastone fra le ruote, diciamo, a quest'altri, diciamo, come si dice, due piccioni con una fava, diciamo, perché chiaramente loro diciamo non hanno la parte che c'è sta. Quindi hanno presentato sta cosa e mercoledì almeno dovrebbe essere in votazione al consiglio regionale. Ora è chiaro che la situazione è un po' pure, diciamo così, delicata, ma te pare a te che è l'unico mozione, diciamo, sull'internalizzazione dopo 20 anni di precariato a deve portare Fratelli d'Italia e praticamente tutto il cosiddetto arco costituzionale, diciamo, da tutti gli altri partiti gli voteranno sicuramente contro, però attenzione, cioè, stiamo in campagna elettorale, di queste cose secondo me ne vedremo una cifra di storie così, che sono puramente strumentali, eccetera, non. Però di fatto un fatto c'è, che indipendentemente da chi l'ha presentata sta cosa, lì mercoledì si voterà voi l'internalizzazione, voi continuate col precariato, e lì probabilmente cioè ogni forza politica che sta dentro, compresa la maggioranza, quelli dell'Eletto, quelli voteranno no. Cioè, e di questo si diranno, diciamo, la loro diciamo responsabilità. Cioè, queste sono le situazioni assurde, surreali, e però insomma nel mondo della politica avvelenata, fatta di intrallacci, di mire puramente di piazza qualche voto, insomma, no? Così è quello che avviene. Questa è l'altra questione. Il coordinamento politico ha fatto un comunicato, insomma, chiarendo un attimo questa questione. Questa, insomma.
Va bene, senti, noi ti ringraziamo tantissimo per gli aggiornamenti. Non so se vuoi ripetere l'appuntamento per l'assemblea sanità del coordinamento cittadino sanità di oggi pomeriggio.
Sì, sì, alle 5, allora l'appuntamento è alle 5 al cortile esterno dell'occupazione di Viale delle Province 190, praticamente quasi all'imbocco qua di Burtina, all'incrocio con la Tiburtina e Viale delle Province, proprio vicino al che è quello dell'Istituto di Superiore Sanità, mi pare. Sta proprio lì, però può essere anche seguita, diciamo, attraverso i link sulle varie